Radio 3 Mondo.
Undici in punto, buongiorno, buongiorno da Marina Lalovic, ben ritrovati ai nostri consueti approfondimenti di Radio 3 Mondo di questo giovedì 20 di febbraio. Come annunciava poc'anzi Pietro Del Soldà, noi continuiamo in qualche maniera il filo rosso iniziato da tutta la città ne parla, cominciando da un fatto di cronaca, quello che ci riporta in Germania, dove ricordiamo ieri sera intorno alle 22 in un attacco armato nei locali a Hanau in Germania, 9 persone sono morte, 11 in totale se contiamo l'omicida, il terrorista e la sua madre. L'autore della strage sarebbe un cittadino tedesco, estremista di destra, Tobias R. Una strage che però arriva in un difficile scacchiere politico, possiamo dire, per la Germania, perché arriva proprio all'indomani del terremoto politico che ha colpito la cancelliera tedesca Angela Merkel e il suo partito CDU. Cercheremo dunque di trattare diverse sfaccettature di un fatto di cronaca, ma innanzitutto ci chiederemo quali conseguenze politiche e sociali comporterà questo fatto di cronaca nella Germania di oggi. E come sempre ci chiederemo stamattina, anche attraverso i vostri commenti, osservazioni e perché no le testimonianze che leggeremo in diretta al 335-56-34-296.
My personal message to all Americans. Your country is under control of invisible secret societies. They use unknown evil methods like mind control and hold up a modern system of slavery. If you don't believe the following, you better wake up quick.
Stiamo proprio sentendo la voce di Tobias R., estremista di destra, responsabile dell'uccisione, ricordiamo, di 9 persone ieri sera nella città tedesca di Hanau. In questo video lancio un messaggio agli americani affinché agiscano per salvare il proprio paese, e poi ci sono anche gli atti che ci riportano agli inquirenti che avrebbero trovato un suo video e uno scritto dove sostiene che alcuni popoli che non si possono più espellere dalla Germania devono essere annientati. E per capire davvero le conseguenze sociali e politiche di quest'ultimo atto di cronaca, in collegamento abbiamo sempre Lorenzo Monfregola. Ben ritrovato a Radio 3 Mondo, Lorenzo.
Buongiorno a voi.
Lorenzo Monfregola ci parla da Berlino, è giornalista per il Tascabile, rivista studio East West Aspenia. Ormai devo dire, a differenza di poche settimane, ogni settimana ci sentiamo per aggiornarci sulla Germania, purtroppo stamattina anche per questo ultimo tassello che ci riporta nella città di Hanau, che però arriva dopo un'altra strage, Lorenzo, quella di ottobre scorso, che forse è un po' lasciata alle spalle, quella di Halle. Che tipo di prime osservazioni sociali ci sono rispetto a quello che il razzismo arrivato anche dal partito di estrema destra AfD? Quanto è legittimato nel paese come la Germania, Lorenzo Monfregola?
Allora, le reazioni sono in questo momento di profondo shock. Raramente, ho notato questo shock anche, diciamo, nella reazione dell'opinione pubblica tedesca. E perché questa ennesima strage, che poi gli inquirenti decideranno fino a che punto dovranno valutarla terroristica o anche motivata da problemi psichiatrici, ma tutti i deliri sono strutturati socialmente e politicamente. Quindi in quest'ennesima strage dimostra alla Germania che il problema del razzismo e il problema della conflittualità etnica e il problema dell'estremismo di destra è un problema che è molto radicato nella società. E anche il fatto che in questo caso, come nel caso di Halle, non ci troviamo probabilmente di fronte ad assaltatori o terroristi che facciano parte di una vera e propria rete, ma proprio su gruppi solitari, dimostra quanto in realtà alcune tematiche ultra xenofobe, razziste e di fatto neonaziste siano radicate in alcuni settori della società. Questo inquieta profondamente la Germania, perché dimostra che negli ultimi anni tutti i tentativi di arginare, di emergere di questa situazione, di questi rigurgiti all'interno della società tedesca, stanno fallendo.
Infatti due elementi chiave ci sono da appunto analizzare anche a freddo dopo questa strage. Lorenzo Monfregola, dunque quello sociale che riguarda appunto il razzismo profondo che alla fine emerge anche da questo secondo fatto di cronaca, ma anche un lato politico. Proprio la settimana scorsa ci parlavi del partito dell'Angela Merkel, CDU, scosso dalla dimissione della erede Annegret Kramp-Karrenbauer. Ora la domanda che sorge è quali conseguenze politiche arriveranno e come si sposterà il voto tedesco dopo questo ulteriore fatto di cronaca, Lorenzo Monfregola.
Allora, gli spostamenti del voto tedesco negli ultimi anni, negli ultimi mesi, nell'ultimo anno, soprattutto in quest'ultimo anno, non sono stati particolarmente forti dopo atti di terrorismo di estrema destra o comunque legati all'ideologia xenofoba. Questo dimostra appunto che non c'è un arretramento anche delle declinazioni, diciamo, politiche e democraticamente declinate del nazionalismo o dell'estremismo di destra. Quello che succede dal punto di vista politico sicuramente è che un caso come questo farà innalzare ancora di più alla CDU gli scudi contro la destra, alla sua destra che è AfD, perché dobbiamo anche notare una cosa: Hanau è in Asia e non è molto lontano da Kassel. Kassel è dove nello scorso giugno ucciso Walter Lüth, che è il politico della CDU, difensore delle politiche di immigrazione di Angela Merkel, e proprio dopo l'omicidio Lüth che Annegret Kramp-Karrenbauer aveva fatto il suo statement in cui dichiarava che dopo un evento del genere diventava impensabile che qualunque persona all'interno della CDU possa collaborare con AfD, proprio perché Lüth era anche stato, diciamo, una vittima di una campagna di odio anche direttamente da membri, comunque da pagine social vicine ad AfD. Quindi direi che un evento come quello di oggi ripone la questione del pericolo di uno scivolamento a destra anche per la CDU e molto probabilmente riporterà molto fortemente all'interno della CDU il dibattito su come fare a creare un cordone sanitario alla propria destra. Ecco, questo è
insomma una scossa politica e sociale di sicuro effettiva, purtroppo avvenuta per via di un fatto di cronaca che appunto ci ha riportato nella città di Hanau in Germania. Grazie Lorenzo Monfregola per questo aggiornamento, ci parlava da Berlino. Grazie Lorenzo.
Grazie a voi.
Lorenzo Monfregola, giornalista per il Tascabile, rivista studio East West Aspenia, e noi ora dalla Germania e del terrorismo e del nazismo e dei vari nazionalisti ci spostiamo in qualche maniera seguendo purtroppo un filo rosso che veniva 25 anni fa nei Balcani. E a 25 anni dalla fine della guerra in Bosnia, un'altra guerra provocata dal nazionalismo sfrenato nel cuore d'Europa, oggi nei Balcani si muore a causa dell'inquinamento. Noi stiamo proprio sentendo le ultime proteste che ci riportano nella capitale serba, Belgrado, del 17 gennaio scorso, organizzate per chiedere al governo le misure urgenti per combattere l'inquinamento nella città. E di morte si parla perché la Serbia viene equiparata, pensate, all'India, si muore a ogni respiro, è fra 10 paesi al mondo in termini di morti premature attribuite all'inquinamento, con 175 morti su 100.000 persone. Insomma, un'altra strage portata da un pericolo globale. A farcela spiegare c'è con noi da Belgrado Stefano Giantin. Buongiorno, ben ritrovato a Radio Tremondo.
Buongiorno a voi e agli ascoltatori. Buongiorno.
Stefano Giantin, ricordo, è giornalista freelance per ANSA Nuova Europa, portale specializzato dell'Agenzia su Balcani ed Europa Centro-Orientale. Ormai da diversi anni vive a Belgrado e allora sorge quasi spontanea, forse banale, la domanda: che aria tira a Belgrado e di quale emergenza stiamo parlando? Io dico solo che atterrando a dicembre scorso nella capitale serba, letteralmente non si vedeva la pista dalla nebbia anche provocata dall'inquinamento. Insomma, una piccola immagine che si aggiunge a un'emergenza davvero, davvero presente su questo territorio.
Forse oggi non è il giorno adatto per parlare di smog a Belgrado, perché dalla mia finestra oggi vedo una città illuminata da un bel sole primaverile e ripulita, fra virgolette, dall'inquinamento, da un venticello molto piacevole. Però è un'eccezione, è un caso raro oggi, perché questo inverno, come anche gli inverni precedenti, sono stati inverni di emergenza qui a Belgrado, ma non solo, in tutta la regione balcanica, da Sarajevo a Skopje, passando per Pristina. Io ho in mano un'applicazione sul mio telefonino che qui usano ormai tutti, non solo in Serbia, in tutta la regione, che segnala il grado di inquinamento. Oggi è estremamente basso, grazie al fatto che il vento ha ripulito la città e al fatto che le temperature sono più alte della media, quindi il riscaldamento viene usato di meno. Ma come dicevo, sono eccezioni. Per tutto l'inverno abbiamo tossito, siamo usciti osservando questa patina di smog che assediava la città, ed è un problema che va avanti da decenni, da anni, ma negli ultimi anni viene sempre più sentito dalla popolazione, che sta cominciando ad accorgere che servono delle misure immediate per affrontare,
per combatterlo. Stefano Giantenti, fermo soltanto riportando un'altra cifra che ci fa capire l'enormità del problema: 12.300 persone sono morte nel 2017 a causa di diversi tipi di inquinamento. Anche la Serbia al primo posto in Europa dunque si trova a causa della morte per l'inquinamento. E poi dicevi qualcosa si deve fare in questa breve clip che sentivamo, erano le proteste di un'organizzazione che si chiama Ne Davimo Beograd, Non Affoghiamo Belgrado, che chiedeva appunto le risposte del governo, che però sono state, se non sbaglio Stefano Giantin, anche ridicolizzate, perché alcuni degli esponenti del governo dicevano: quando uscite cercate di respirare poco, o almeno a breve respiro, insomma quasi una presa in giro rispetto a un problema così enorme che riguarda tutti, non soltanto la Serbia ma tutta l'Europa. Insomma, che tipo di conseguenze politiche potrà avere questo problema globale anche per la politica interna di questo paese balcanico?
Le prime proteste nella regione, le prime proteste molto forti sono state registrate già anni fa, e non qua in Serbia ma in Bosnia e anche in Croazia. Poi sono
arrivate. Sì, perché riguarda tutta la regione, in effetti.
Esatto. Io penso che siano ancora prese sotto gamba, perché il problema è un problema serio, ma bisogna anche tenere conto che parliamo di paesi che fra virgolette hanno un grado di sviluppo economico inferiore a quello dell'Europa occidentale, quindi ci sono altre priorità per chi governa, e lo smog viene ancora messo ai posti più bassi della classifica dei problemi da risolvere. Quindi io non penso che ci saranno conseguenze, che questo tema sarà
prioritario. Però c'è un altro aspetto, Stefano Giantini, che forse potrebbe essere collegato a questo ennesimo tentativo di aderire all'Unione Europea, perché nello stesso tempo proprio questo alleggerimento nei confronti dell'inquinamento viene anche sfruttato dagli altri paesi extraeuropei che investono proprio nel carbone nei Balcani, perché appunto viene preso in via del tutto terziaria, secondaria, questo problema dell'inquinamento. Potrebbe ostacolare invece questa via dell'adesione verso l'Unione Europea anche questo problema, Stefano Giantin?
Ma assolutamente, perché i paesi balcanici che vogliono aderire devono assolutamente risolvere questi problemi ecologici, ambientali, prima di entrare. E il problema non rimane isolato, non rimane circoscritto ai Balcani finché questi paesi non entrano, perché già ora lo smog che viene prodotto nei Balcani, parlo soprattutto delle grandi centrali a carbone che alimentano, che danno luce a questi paesi, inquinano anche l'Unione Europea. C'è stato uno studio che si chiama Chronic Coal Pollution, che è stato prodotto da una serie di ONG molto autorevoli, che ha segnalato che la salute pubblica europea viene minacciata dallo smog balcanico. Parliamo di alcune centrali alimentate a carbone, al lignite, il carbone più sporco, che funzionano qui nella regione, che a causa dei fumi che vengono spostati dai venti inquinano anche l'Europa più ricca, tra virgolette. Questo studio ha segnalato che le centrali a carbone di balcaniche inquinano quanto 250 centrali a carbone oggi in funzione della UE, e solo uno degli impianti balcanici, quello di Ugljevik in Bosnia, emette più anidride solforosa di tutte le centrali tedesche messe insieme. Questi sono solo dei numeri che danno un'idea del problema.
E ci fanno capire, Stefano Giantin, che l'inquinamento non conosce i confini e che in effetti è riscaldamento globale, ci riguarda tutti. Stamattina parlavamo anche alla rassegna del futuro incerto dei nostri bambini bambini, un rapporto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che parlava appunto della necessità di mettersi a lavoro presto, perché ci sono soltanto pochi paesi che oggi danno le possibilità per un futuro consolidato per i nostri bambini. Siamo partiti dai Balcani per capire da dove anche si muore dallo smog nel cuore d'Europa. Stefano Giantin, grazie per averci riportato questo pezzettino dell'immagine dell'inquinamento purtroppo da Belgrado. Grazie.
Grazie a voi, a presto.
Giornalista freelance Speranza Nuova Europa, portale specializzato dell'Agenzia su Balcani ed Europa Centro-Orientale. La nostra puntata continuerà verso i Balcani, cercheremo di fare anche qualche passo indietro nella storia anche attraverso il giornalismo e come sempre giovedì con le nostre consuete interferenze.
Interferenze.
E alle 11:16 c'è Andrea Borgnino qui accanto a me. Buongiorno, ben ritrovato Andrea.
Buongiorno Marina, buongiorno agli ascoltatori di Radio 3.
E oggi viaggeremo per le radio e per i vari linguaggi giornalistici che ci portano proprio in Bosnia, Andrea, se non sbaglio.
Sì, voglio raccontare la storia di una radio molto importante per la Bosnia, è Radio Sarajevo, che nasce nel 10 aprile del 1943, quattro giorni dopo la liberazione di Sarajevo, ed è una vera e propria istituzione, fa parte della storia di Sarajevo, è una radio molto importante. Andiamola subito ad ascoltare e poi raccontiamo perché è così importante.
So I thank Abba for the music, for giving it to me.
Dobri ljudi, mjeriće se vrijeme.
Tačno je 11 sati u Bogoti, Kolumbija. www.radiosarajevo.ba.
E quello che stiamo ascoltando è un jingle dannata, è del 2000, con i suoni del modem, sembra
infatti
veramente, sembra la preistoria.
L'internet della preistoria.
L'internet
sì.
Della preistoria. Quindi Radio Sarajevo nasce nel 1945, diventa il riferimento per questo piccolo stato, e poi durante il periodo più complicato per questa città, durante l'assedio, diventa veramente la voce per riuscire a unire una città appunto sotto assedio, e organizza forse uno degli eventi più famosi di quel tragico periodo, che è il Festival Rock sotto l'assedio, Rock Under the Siege, in un club insieme a un'altra radio che si chiama Radio Zid. Questo festival, cioè di piccole band locali, che viene organizzato durante l'assedio, dava il via poi a una serie di eventi giganti come il concerto degli U2 a Sarajevo, il concerto degli Iron Maiden. Anche Vasco Rossi invitò i redattori di Radio Sarajevo a San Siro nel 95, e tra l'altro gli rubò pure il nome Rock sotto l'assedio. In verità se devono inventato i colleghi di Radio Sarajevo. Perché parliamo di Radio Sarajevo? Perché negli ultimi mesi sono successe una serie di manifestazioni dei loro giornalisti, che sono scesi in strada per manifestare soprattutto per chiedere libertà e per chiedere la possibilità di lavorare in maniera più sicura. Se torniamo indietro nel tempo, siamo nell'ottobre dell'anno scorso, ebbene una decina di ultras della squadra locale, l'IFK Sarajevo, sono entrati nella radio, hanno minacciato e picchiato i giornalisti di Radio Sarajevo. Perché? Perché chiedevano la rimozione dal sito della radio di un articolo dove si parlava di un tifoso che è stato condannato in Bielorussia a 5 anni di prigione per possesso di cocaina. Ebbene, appunto, c'è stato un vero e proprio assalto alla redazione, i giornalisti sono stati picchiati e sono seguiti tutta una serie di minacce durante i mesi appunto seguenti a questo evento, che hanno riportato il fatto che è molto pericoloso fare il giornalista in Bosnia e Erzegovina.
E posso aggiungere non solo in Bosnia, in tutta la regione,
in tutti i Balcani,
dei Balcani dell'ex Jugoslavia.
E infatti Reporter Senza Frontiere ha scritto una serie di articoli, sono state organizzate le manifestazioni, il risultato fino adesso è nullo. Ad oggi, se io vado ad aggredire un giornalista nei Balcani, ho soltanto una pena dal punto di vista civile, è come se l'aggressione a un giornalista valesse meno rispetto all'aggressione a una persona comune, ed è una cosa abbastanza incredibile, e quindi c'è un problema decisamente importante di libertà di espressione ancora oggi, appunto dopo anche
a 25 anni dalla fine della guerra della Bosnia, parla Andrea. Però se non sbaglio ci sono anche dei sonori che ci riporteranno nel corso della
assolutamente
storia.
Assolutamente sì, adesso andiamo a ascoltare invece il jingle attuale, cioè torniamo ai giorni nostri per sentire come suona Radio Sarajevo, e poi facciamo, ahimè, un salto nel passato.
Produci Italia.
veramente molto riconoscibili,
molto riconoscibili
di ieri e di oggi.
Ed è bello perché fa capire anche la differenza di questa stazione, che vuole fare appunto, è una specie di ponte tra il passato, anche tra la cultura, quella balcanica più forte, ma anche tra la musica di oggi. Invece facciamo, per concludere, facciamo invece, chiudiamo gli occhi, arriviamo nel 1992, quando Radio Sarajevo, ahimè, era la voce appunto di una città, di un paese sotto assedio, di una guerra. E quindi chiudo con questa clip appunto, che tradurrai tu, perché io non ho la possibilità di, però già soltanto dai suoni ci fa capire quanto era tragico quel momento.
Točno je 16 sati. Radio Sarajevo. Predrag Smoljan i spiker Branko Klubička. Glavni grad Bosne i Hercegovine, Sarajevo, danas je, nažalost, centar ratnih dejstava u Republici. Jutro su vođeni žestoki sukobi...
In questo servizio appunto di Radio Sarajevo, che ci ha recuperato Andrea Bornino, degli anni 90, si riportano gli ultimi aggiornamenti appunto di Sarajevo come il centro della guerra in ex Jugoslavia, che ricordiamo finì 25 anni fa con gli accordi di Dayton. Grazie davvero Andrea per averci fatto viaggiare come sempre anche con le onde radiofoniche.
Grazie a voi e buon ascolto.
La radio, come sempre, è stata davvero l'importantissima anche per la libertà di espressione, non solo in Bosnia, in tutti i Balcani. Dicevamo, dalla Bosnia e nella Bosnia di oggi rimaniamo a 25 anni di distanza, perché quest'anno, all'inizio del nuovo decennio, nel millennio ventunesimo, ricordiamo purtroppo due aspetti rispetto alla guerra in ex Jugoslavia. Rincorrono 25 anni della strage di Srebrenica, ma anche che quello che evocavamo poc'anzi con Andrea Bornino degli accordi fatidici, secondo alcuni analisti, accordi di Dayton, che divisero appunto l'ex Repubblica Jugoslava fra la Federazione di Bosnia e Erzegovina e Repubblica Srpska, la Repubblica Serba di Bosnia. Però oggi, a 25 anni di distanza, alcuni dicono che non c'è più la guerra, ma c'è quello che può essere definito una pace fredda, del omonimo libro di Andrea Cortesi e Luca Leone, che è in collegamento con noi. Buongiorno e benvenuto a Radio Tremondo, Luca Leone.
Buongiorno Marina, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Luca Leone è giornalista, un conoscitore davvero molto molto attento dei Balcani, e questo libro, Pace Fredda, di Infinito Edizioni, uscito proprio quest'anno, cerca di raccontarci il territorio e di un lavoro davvero minuzioso e attento da un altro punto di vista. Ma vorrei subito farci capire da Luca Leone che cosa è la pace fredda dei Balcani che avete scoperto assieme ad Andrea Cortesi e che raccontate nel vostro libro.
Ma è la fotografia di un paese messo letteralmente in congelatore dal punto di vista dei diritti umani, della giustizia, dell'economia, della possibilità di trovare un lavoro. È praticamente un paese rimasto al 1995, alla firma degli accordi di Dayton, in cui non sono stati fatti praticamente passi in avanti di alcun genere, se non una concentrazione sempre maggiore di potere, di ricchezza, anche potere mediatico, nelle mani di un gruppo di oligarchi che governa il paese, ma destino purtroppo comune un po' a tutti i paesi balcanici nati dalla fine della ex Jugoslavia.
E poi un racconto, Luca Leone, che devo dire anche arriva da un viaggio che avete fatto, ma tu sei un profondo conoscitore, dicevo, della regione balcanica. Quello che mi è piaciuto leggendo il libro era il fatto che solitamente quando ricordiamo la guerra ricordiamo i crimini giustamente di guerra, ma i protagonisti di questi crimini vengono sempre messi in evidenza come coloro che sono stati processati al Tribunale Internazionale dell'Aia, giustamente, anche per renderci conto dei responsabili. Ma voi avete cercato di raccontare altri protagonisti. La società civile fortissima, sempre stata nei Balcani, tutt'oggi unisce la regione per fortuna in maniera positiva. Io leggo soltanto alcuni dei nomi: Jovan Divjak, Amor Mašović, Staša Zajović, poi c'è Kanita Focak, molti dei quali ho avuto la fortuna di conoscere anch'io a Sarajevo, dei ex generali alla società civile, scrittori, ma anche i figli dei matrimoni misti. Quanto è importante dare luce e che cosa si aggiunge nel tassello dell'attualità politica dei Balcani raccontando le loro storie? Cosa cambiano loro?
Ah, loro potrebbero cambiare tutto. Loro potrebbero essere veramente il motore, il vettore di un cambiamento enorme e positivo nei Balcani. I Balcani sono bloccati, ripeto, 25 anni fa in mano a un gruppo di oligarchi che gestiscono il potere in modo clientelare. La società civile potrebbe, se fosse lasciata libera, rifarlo e dare una svolta in senso democratico e costruttivo a questo paese. Ed è quello che io credo tutti dovremmo chiedere innanzitutto all'Unione Europea, dare finalmente sostegno alla società civile e togliere sostegno a questo gruppo di personaggi che sta trasformando i Balcani in sultanati, in proprietà private di pochi. In questo senso la società civile ha tanto da raccontare, non soltanto nei rispettivi paesi, ma anche perché questa società civile, spesso bersagliata dalla politica nazionalista, riesce con mille difficoltà a parlare, a creare rapporti che vanno al di là delle frontiere, al di là dei confini.
Luca Leone, possiamo magari fotografare soltanto una, raccontare brevemente una delle storie che potrebbero essere emblematiche di questo pezzettino di società civile balcanica che raccontate?
Beh, magari proviamo ad andare su una realtà che può essere conosciuta anche in Italia. Pensiamo alle donne in nero. Pensiamo alle donne in nero che vengono bersagliate quotidianamente a Belgrado e in tutti i Balcani per il lavoro che fanno sulla memoria e sulla democrazia, e pensiamo a queste donne che, quei pochissimi mezzi che hanno a disposizione, partono e vanno a raccontarsi e a far raccontare le altre donne nei tribunali delle donne, durante i quali le donne hanno il coraggio di alzarsi e di raccontare gli orrori che hanno vissuto durante la guerra. O pensiamo a queste persone che partono sempre con questi pochissimi mezzi e vanno con quel poco che hanno a dare ristoro, a dare aiuto alle donne della rotta balcanica, alle donne che stanno cercando al confine tra Bosnia e Croazia, con i loro bambini, una speranza di futuro. E questa è veramente, in pochissime parole, la società civile che può fare la differenza e che la potrebbe fare ancora di più nei Balcani se noi ci rendessimo conto che esiste e la sostenessimo.
E sostenessimo. Donne in nero, di cui parlava Luca Leone, è davvero una realtà molto importante da raccontare e da mettere alla luce, perché posso testimoniare, erano una delle pochissime persone che negli anni, all'inizio degli anni 90, uscivano per le strade di Belgrado a protestare contro quello che succedeva nella vicina Sarajevo, Dubrovnik e in altre città dell'ex Jugoslavia. Un ascoltatore, Alfredo, ci dice: per favore ripeta titolo e autori del libro. Allora, sono Andrea Cortesi e Luca Leone. Il libro si chiama Pace Fredda. In ultima battuta, Luca Leone, quanto importante per l'Europa d'oggi la storia dei Balcani? Sembra una domanda retorica, ma parlavamo della Brexit, tutta la città ne parla, strage in Germania. Quanto è importante la memoria di questo evento storico per anche renderci conto della fortuna che abbiamo per vivere nell'Europa di oggi?
La raccolta e la coltivazione della memoria è fondamentale proprio per non ripetere gli errori e gli orrori che sono stati commessi in passato. Oggi i Balcani purtroppo hanno al potere personaggi che fanno del populismo e dell'estrema destra la loro ragion di vita, la loro ragion d'essere politica, e questo è particolarmente pericoloso anche per gli equilibri e la stabilità futura dell'Unione Europea. La memoria ci aiuta, ci può aiutare tantissimo. Pensiamo a donne come la senatrice Segre in Italia e all'importanza di avere queste voci e di proteggere queste voci. Nei Balcani è pieno di voci e dobbiamo fare in modo di proteggere queste voci e di raccontare le loro storie.
E Luca Leone e Andrea Cortesi, con il loro libro Pace Fredda, hanno davvero restituito questo pezzo dell'immagine della società civile, delle persone normali, si dicono persone comuni, ecco, io mi piace di più questo aggettivo, per raccontare la realtà davvero di oggi. oggi che si vive nei Balcani. Grazie davvero a Luca Leone per averci raccontato il loro viaggio attraverso il libro Pace e Fredda. Saluti arrivano Costanza Confessore, la regista, Anna Maria Giordano, la nostra curatrice, Giulia De Luca in redazione, Fiore Liborio alla console, e la linea ora passa a Radio Trescenza. Se volete, domattina torniamo per sfogliare la rassegna della stampa internazionale e alle 11 per i nostri approfondimenti. Una buona giornata, intanto buon giovedì a tutti da Marina Lalovic.